Bene, cari fratelli, preparando questo messaggio, questa settimana ho avuto un combattimento incredibile. Veramente vi dico, un combattimento che non vi potete immaginare. Sembrava proprio che Satana ha voluto ostacolarmi nella preparazione della predicazione. Non solo che non riuscivo a capire cosa il Signore oggi vorrebbe dire, ma ho lavorato anche fino a tardi, cioè praticamente nemmeno quasi quasi avevo il tempo di preparare il messaggio. E per giunta mi arrivavano a casa delle lettere che immediatamente dovevo dare risposta. E potete immaginare, arrivo a casa tardi, poi apri la buca, ci sono delle lettere dentro che devi dare risposta subito. E sai che normalmente dovresti dedicare questo tempo a una cosa più importante, però sei costretto a fare quell'altra cosa. Praticamente ho fatto tutto quello che non era in programma, mentre tutto quello che io avevo messo in programma l'ho dovuto mettere da parte. Ho rimandato. Devo confessare che sono stato un pochino tentato, perché è andato tutto storto di come avevo pianificato. Sapete, nel momento della tentazione cosa pensavo? Pensavo e mi chiedevo se fosse non, sarebbe stato meglio chiamare un fratello che si potrebbe magari preparare per oggi. Praticamente Satana mi stava già portando a rinunciare un servizio che dovevo svolgere, che devo svolgere oggi per il Signore. Perché fare le cose difficili se ci sono anche dei modi più facili, no? Basta una semplice chiamata. Che ne so, ci sono tanti fratelli a Mannheim, 200 membri, uno sicuramente li posso chiedere e sicuramente uno avrà anche tempo e dirà sicuramente vengo, 100%. Allora sono stato provato. Conoscete questa situazione nella vostra vita? Quando Satana ci tenta? Conoscete? Conoscete quanto tante volte anche succede che non soltanto c'è la tentazione, ma c'è anche la prova? Cioè io questa settimana non mi sono, grazie al Signore, non sono stato provato. Cioè non ho avuto nella mia prova una tentazione. Però mi sono chiesto cosa avrei fatto se nel momento della tentazione avessi avuto la prova. Già con la tentazione stavo combattendo. Figuratevi se c'era ancora mezzo alla prova. E vi ho detto, non sapevo ancora cosa portare come messaggio. E mentre che io ho vissuto questa settimana, mi sono beccato io stesso che diavolo mi stava tentando. Allora ho detto, ho capito, Signore, cosa vuoi, cosa io oggi devo preparare. Allora, siete mai posti questa domanda? Cosa avrei fatto se nel momento della tentazione avessi avuto anche la prova? Oggi voglio parlare e portare a riflettere con me su questo avvenimento che troviamo nell'Antico Testamento, di come Satana riesce a tentarci quando veniamo provati dal Signore. Naturalmente vogliamo anche capire come combattere per uscirne fuori vittoriosi. Però prima di leggere il testo che vogliamo trattare, vi do un piccolo contesto. Il testo che leggeremo si trova in Giosuè 6, versetto 1 a 25. Qui troviamo come il popolo di Israele combatte per conquistare una città, la città di Gerico. Dobbiamo tenere però presente che prima di conquistare Gerico e sono successe tante cose, praticamente passando da Mosè a Giosuè. La morte con Mosè, di Mosè, Mosè è stata difficile per Israele. Perché? Perché Mosè è stata una guida. Allora Israele ha perso la guida per loro. Allora Giosuè, Dio che fa? Sceglie Giosuè. E questo lo vediamo nel primo capitolo, versetto 2, Dio dice a Giosuè: tu devi guidare il mio popolo e tu porti il mio popolo alla terra promessa, a quella terra che io avevo promesso a chi? Abramo, Isacco e Giacobbe. Quanto è importante capire che Dio non lascia il suo popolo. Allora, con la morte di Mosè, Dio già aveva preparato Giosuè. Quindi in Giosuè 1, Dio chiamò a Giosuè per servirlo, no? Israele ha avuto sempre una guida per poter camminare secondo la volontà di Dio, perché non è mai riuscita a camminare secondo il consiglio di Dio senza guida. Mai. Perciò che ha sempre avuto una guida Israele, perché ha avuto sempre bisogno. E adesso quindi sceglie Giosuè. Ora sento che Dio conosce il popolo di Israele, non soltanto sceglie a Giosuè per dargli una guida, ma anche conosce i cuori degli israeliti. Adesso immaginatevi che Mosè stava guidando il popolo. E quante cose ha fatto Mosè per Israele? Quante? Se leggiamo gli ultimi versetti in Deuteronomio, 34, che non l'ho dati a Marco, scusami, Deuteronomio 34. Versetto 10 dice: non c'è mai più stato in Israele un profeta simile a Mosè, con il quale il Signore abbia trattato faccia a faccia. Nessuno è stato simile a lui e in tutti i segni e miracoli che Dio lo mandò a fare nel paese d'Egitto contro il faraone, contro tutti i suoi servi, contro tutto il suo paese. Né tutte quelle grandi cose tremende che Mosè fece davanti agli occhi di tutto Israele. E adesso viene un Giosuè, senza esperienza, e si presenta perché Dio lo chiamò a Israele e dice: sono qui, vi devo guidare. Cosa pensate? Come i pensieri che avevano gli israeliti? Pensate che è stata facile per Israele? No. Allora, appunto perché Dio conosce i cuori di Israele, non soltanto li manda un qualcuno che può guidare Israele, ma gli ha dovuto anche dare dei segni per fargli capire che Giosuè è stato scelto da Dio, che Giosuè sarebbe stato colui che dovrebbe guidare il popolo. Proprio perché probabilmente il popolo dubitava sulla persona di Giosuè quanto parlando su Giosuè. Allora, per fargli capire, vediamo in Giosuè 3:7. Marco, questo te l'ho dato però, che dice a Giosuè, perché Giosuè anche sicuramente era scoraggiato, dice: oggi stesso comincerò a glorificarti agli occhi di tutto Israele, perché sappiano che come sono stato con Mosè, così sarò con te. Questo dice Dio a Mosè. A Giosuè, scusate. Poi vediamo in Giosuè 3:17. Il miracolo. Allora, viene mandato Giosuè e poi vediamo un miracolo. Giosuè 3:17. I sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore si fermarono immobili all'asciutto in mezzo a Giordano, mentre tutto Israele passava all'asciutto finché tutta la gente non ebbe finito di attraversare il Giordano. Come sono passati? Dove? E perché hanno potuto fare questa cosa? Perché cosa c'era in mezzo all'acqua? Cosa hanno lasciato in mezzo all'acqua? Hanno lasciato l'arca dell'alleanza del Signore. Quindi cosa c'era in mezzo al popolo? La presenza del Signore. Perciò che le acque sono aperte, hanno fatto spazio praticamente. Quanto è bello vedere come Dio si interessa del suo popolo, in una maniera che addirittura non soltanto gli dà una persona che guida, ma addirittura gli fa riconoscere che questa persona che guida è mandato da Dio. Dio poteva anche semplicemente mandare a Giosuè e dire: Giosuè, tocca a te, Loro ti devono capire perché ti ho mandato io sono il tuo Dio. Ma Dio non fa così. Ci rendiamo conto che privilegio hanno avuto gli israeliti, no? Il privilegio di avere Dio stesso nella loro nazione, proprio in mezzo a loro. E io mi sono chiesto, preparando questo messaggio, chi potrebbe battere questa nazione? Chi può battere una nazione che cammina con Dio? Chi può battere Dio? Tutti quelli che si mettono contro questa nazione sono tutti contro Dio. E Dio, nessuno lo può battere. Sapete qual è stato il compito di Giosuè? Perché Dio ha scelto adesso Giosuè? Abbiamo detto per dare guida. Il compito di Giosuè era quello di portare il popolo alla terra promessa. Se ci riflettiamo bene, Giosuè fu chiamato, scelto da Dio per portarli a un posto bello, in un posto dove scorre latte e miele, dice la parola, in un posto di riposo, non più di sottomissione, perché erano stati schiavi, ricordate quando sono stati in Egitto, sono stati tirati fuori. Dio li voleva liberare. Dio è intervenuto, se ci ricordiamo, per liberare il popolo di Egitto in Egitto. In Esodo 3,8 dice: scenderò per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese a un paese buono e ampio, un paese dove scorre latte e miele, territorio dei Cananei. Dio li ha tirati fuori e li ha condotti alla terra promessa con Giosuè. Questa verità si è verificata anche nelle nostre vite, sapete questo? Perché Dio ci ha tirati fuori dalla schiavitù dei peccati nel momento che lo abbiamo accettato come personale salvatore. E non solo che ci ha tirati fuori, ma ci ha mandato Gesù come esempio, come guida. È la stessa cosa. Dio, come sta trattando o ha trattato Israele, tratta anche noi. Non fa differenza. E la cosa più bella è, siccome conosce anche i nostri cuori, come conosceva i cuori di Israele, Gesù fa dei miracoli. Gesù fa dei miracoli, così noi potessimo riconoscere che fu mandato da Dio. Non è bello? Io quando mi sono messo a studiare, sono rimasto con la bocca aperta perché dico, guarda, tu sei ieri, oggi e domani e non cambi mai. Tratti tutti uguali perché tu ami tutti alla stessa maniera. Il tuo amore è unico. Non differente come amiamo noi, io amo questa persona così, quell'altra così. Facciamo una, come si può dire, una selezione. Bravo. Vediamo quanto grande è Dio. Come all'epoca di Giosuè, Dio fu in mezzo al popolo, anche oggi Dio è in mezzo a noi. Dio è in mezzo a noi. Allora anche noi abbiamo questo privilegio di questa presenza, o no? E che diremo dunque, dice in Romani 8, 31 a 30, 31, scusate, che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Chi sarà contro noi? Chi può battere noi? Con questa introduzione adesso vogliamo meditare il testo che leggeremo insieme in Giosuè 6, 1 a 25. Ho due punti che vogliamo toccare. Un punto è la fede che ci fa superare la prova, e il secondo punto è la tentazione nella prova. Iniziamo con il primo. Abbiamo detto che Dio era in mezzo al popolo. Ma vi siete mai chiesto perché Dio ha portato Israele, non ha portato Israele direttamente alla terra promessa? Come mai che è Dio, è onnipotente? Perché non l'ha tirati fuori e l'ha messo direttamente al loro posto? Vi siete mai chiesto questa domanda? Bravo, per provarli. Visto che Dio è così grande e onnipotente, come mai che non gli dà subito la terra promessa? Come mai devono andare in guerra con altre nazioni? Non sarebbe forse stato più facile portarli direttamente alla terra promessa? E perché hanno dovuto per 40 anni camminare nel deserto per poi arrivare a Canaan? Preparando questo messaggio, sono stato curioso di quanto sia distante Canaan, la terra promessa, da Egitto. Sapete quanto? Sono circa 400 chilometri, più o meno. Allora, io ho guardato su internet, Google Maps, e ho visto 400 chilometri, 430 km da Francoforte a Berlino. E poi ho guardato avanti, no? Sai, sul cellulare puoi mettere i Google Maps e poi ti dice, vuoi camminare? Vuoi andare con la macchina? Allora sono andato per camminare a piedi. E mi indicava 4 giorni. Loro, quanti anni sono stati? 40 anni! Una via che dovevo fare per 4 giorni. Mettiamo massimo una settimana. 40 anni. Come mai? Il popolo di Dio cammina per 40 anni e per giunta deve anche combattere contro altre nazioni. E in questo caso, adesso che leggeremo il testo, è contro Gerico. La Bibbia è piena di esempi e non per caso. Queste situazioni sono momenti di prova. Dio prova la nostra fede. Dio prova la fede di Israele, perciò devono combattere. Per quello che 40 anni, Mario. Questa è una prova. Per forza, perché Israele ha avuto bisogno di questa prova. E vediamo che non soltanto hanno dovuto camminare per il deserto, ma hanno avuto dei combattimenti con altre persone, cioè hanno avuto una prova incredibile. E leggiamo adesso il testo in Giosuè 6, 1 a 25. È un testo abbastanza lungo, spero che non vi scoraggiate. Allora, questo come introduzione. Gerico era ben chiusa e barricata. Per paura dei figli di Israele, nessuno ne usciva e nessuno vi entrava. E il Signore disse a Giosuè: Vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re e i suoi prodi guerrieri. Voi tutti dunque, uomini di guerra, marciate intorno alla città facendo il giro una volta. Così farai per 6 giorni e 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti. Il settimo giorno farete il giorno della città, il giro della città, scusate, 7 volte, e i sacerdoti suoneranno le trombe. E avverrà che quando essi suoneranno, a distesa il corno squillante, e voi udrete il suono delle trombe. Tutto il popolo lancerà un gran grido e le mura della città crolleranno, e il popolo salirà ciascuno diritto davanti a sé. Allora Giosuè, figlio di Nun, chiamò i sacerdoti e disse loro: Prendete l'arca del patto e 7 sacerdoti portino 7 trombe squillanti davanti all'arca del Signore. Poi disse al popolo: Andate, girate intorno alla città e l'avanguardia preceda l'arca del Signore. Quando Giosuè ebbe parlato al popolo, i 7 sacerdoti che portavano le 7 trombe squillanti davanti al Signore si misero in marcia suonando le trombe. E l'arca del patto del Signore li seguiva. L'avanguardia marciava davanti ai sacerdoti che suonavano le trombe, e le retroguardie seguivano l'arca durante la marcia, e i sacerdoti suonavano le trombe. Giosuè aveva dato al popolo questo ordine: Non gridate, fate che non si oda neppure la vostra voce, e non vi esca parola di bocca, fino al giorno che io vi dico. Gridate, allora griderete. Così fece fare all'arca del Signore il giro della città una volta, poi rientrato nel campamento, e vi passarono la notte. Giosuè si alzò la mattina presto, e i sacerdoti presero l'arca del Signore, e 7 sacerdoti che portavano le 7 trombe squillanti davanti all'arca del Signore avanzavano, secondo le trombe, durante la marcia. L'avanguardia li precedeva.
La retroguardia seguiva l'arco del Signore e durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe e secondo il giorno girarono intorno alla città una volta e poi tornarono all'accampamento. Così fecero per 6 giorni. Il settimo giorno si alzarono la mattina allo spuntare dell'alba e fecero 7 volte il giro della città in quella stessa maniera. Soltanto in quel giorno fecero il giro della città 7 volte. La settima volta, come i sacerdoti suonarono le trombe, Giosuè disse al popolo: «Gridate, perché il Signore vi ha dato la città, e la città, con tutto quello che contiene, sarà consacrata al Signore, per essere voto di interdetto soltanto. Rapp, la prostituta, avrà salva la vita, lei e tutti quelli che saranno in casa con lei, perché nascose i messaggeri che noi avevamo inviati. E voi guardate bene da ciò che è votato all'interdetto, affinché non siate voi stessi votati allo sterminio prendendo qualcosa di interdetto e non rendiate maledetto l'accampamento di Israele, gettandovi lo scompiglio. Ma tutta la gente, l'oro e gli oggetti di rame e di ferro saranno consacrati al Signore, entreranno nel tesoro del Signore. Il popolo dunque gridò e i sacerdoti suonarono le trombe e quando il popolo udì il suono delle trombe lanciò un gran grido e le mura crollarono. Il popolo salì nella città, ciascuno diritto davanti a sé, e si impadronirono della città. Votarono allo sterminio tutto ciò che era nella città, passando a fil di spada, uomini, donne, bambini, vecchi, buoi, pecori e asini. E Giosuè disse a 2 uomini che avevano esplorato il paese: «Andate in casa di quella prostituta, fatela uscire con tutto ciò che le appartiene, come glielo avete giurato». E quei giovani che avevano esplorato il paese entrarono nella casa e ne fecero uscire Rapp, suo padre, sua madre, i suoi fratelli e tutto quello che le apparteneva. Ne fecero uscire anche tutta la famiglia dei suoi e li sistemarono fuori dall'accampamento di Israele. Poi i figli di Israele diedero fuoco alla città e tutto quello che conteneva, preso soltanto l'argento, l'oro, gli oggetti di rame e di ferro, che misero nel tesoro della casa del Signore. Ma Rapp, la prostituta, alla famiglia di suo padre e tutti i suoi Giosuè lasciò la vita. E lei abitò in mezzo a Israele fino a oggi perché aveva nascosto gli esploratori che Gesù aveva mandato a Gerico. Fin qua il testo. Allora, Dio comanda a Giosuè di andare a Gerico per conquistare la città. E già vediamo un problema. Versetto 1 dice: Gerico era ben chiusa, era barricata. Per paura dei figli di Israele, nessuno ne usciva e nessuno vi entrava. Vi potete immaginare il popolo dietro a Giosuè che arrivano e trovano le porte chiuse, delle mura gigantesche. Magari avevano già iniziato a lamentarsi. Dove ci porta il nostro Dio? Voi vi immaginate andare, o pensate di andare a conquistare una terra che è tutta chiusa. Che pensate con la guida nuova che abbiamo, Giosuè? Che pensate? Nel versetto 2 dice: Il Signore a Giosuè: Vedi, io ti metto in mano Gerico e il suo re. Dio incoraggia Giosuè di non fermarsi, di non arrendersi subito con il primo ostacolo. Gli fa capire: Io ho vinto già per te. Io ho vinto già per te. Dio ha vinto già per noi. Se Dio ha vinto per noi, perché allora andare a combattere? Se Signore, già sono salvato, perché devo combattere? Leggiamo in Giacomo 1, capitolo 2 e 4, che parla proprio della prova. Dice: Fratelli miei, considerate una grande gioia quanto venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compie pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e e completi di nulla mancanti. Allora perché mi provi, Signore? Per farmi crescere nella fede, dice che la prova della fede produce cosa? E cosa significa questa parola?
Perseveranza.
Perseveranza? Fermezza? Avete presente gli alberi, i fiori, quando il vento spinge una volta dalla sinistra, una volta dalla... Perché non si rompono? Perché rimangono? E perché la radice si mette proprio fino a fondo, nel momento che l'aria proprio... E così fa il Signore con noi, ci prova. Così diventiamo un giorno di nulla, perfetti di nulla mancanti, dice la parola. Ebrei 11:30 dice, per fede caddero le mura di Gerico, dopo che ne avevano fatto il giro per 7 giorni. Cosa dice il testo? Per fede caddero le mura. Per fede caddero le mura. Ma finisce qua? Non finisce qua. Dice, dopo che ne avevano fatto il giro per 7 giorni. Secondo voi è una prova questa? Immaginatevi che Dio vi comanda, cioè, tu devi conquistare una nazione e Dio ti comanda, fai 10 volte il giro e poi... Vedrai che questi mura crolleranno. Ci crediamo veramente? Abbiamo mai visto qualcosa del genere? Sì, sì. Però qui parlo non solo di una persona. Qui parlo di un popolo che tutti hanno dovuto fare questo. Non so se mi spiego. Cioè, se non andavano e facevano questo, non potevano mai conquistare Gerico. Cioè, questa è una prova per il popolo, e che poi si mostra e che si vede che loro veramente hanno avuto fede, per quello che dice, per fede caddero le mura, per fede. Cosa dice il testo? Per fede caddero le mura. Dobbiamo passare la prova. Abramo fu, per esempio, se parliamo di Abramo, fu anche provato, no? E Dio gli comanda di sacrificare il suo figlio. Ma cosa fa Abramo? Abramo ubbidisce, preparava tutto per sacrificare il suo figlio. Dio però lo ferma, tutto un tratto Abramo viene fermato, dice stop, fermati. Genesi 22:11 dice, l'angelo del Signore, non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio. Abramo fu provato, ma lui ha superato questa prova così difficile. Non so se riusciremo noi, se il Signore ci chiama a sacrificare i nostri propri figli, se riusciamo veramente a superare questa prova. Perché fu chiamato Abramo padre della fede? Però guarda cosa ha fatto. Dio ha preso la cosa più importante della sua vita, direi io come padre. Yeah? Ha preso la cosa più importante della sua vita e Abramo è disposto a portarlo come sacrificio. Tu hai un bambino piccolo adesso, l'hai in mano. Vedi quanto siamo limitati, ma quanto fede ha avuto Abramo. Ascoltate cosa dice Dio poi, come Dio premia questo atto di fede. Genesi 22:16 dice, giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio. Io ti benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Dove si trova Israele? Davanti ai suoi? Estavin? Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Noi siamo figli di Dio. Noi passiamo delle prove. Dio ci manda delle prove a tutti i figli di Dio. Ma non dobbiamo dimenticare che lo stesso Dio che era con Abramo, oggi è con noi. Abbiamo detto, era presente lì, è anche presente qua. E Dio di ieri, di oggi e di domani è lo stesso, non cambia. Quindi, se benedice questo Dio Abramo a noi, allora ci ha anche benedetto, ci benedice pure. Giacomo 1,12. Dice, beato l'uomo che sopporta la prova, perché una volta superata la prova riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. È interessante come Giacomo ci tiene di dire alla fine questo versetto, a quelli che lo amano. Beato, perché poteva anche finire così, beato l'uomo che sopporta la prova, perché una volta superata la prova riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso. Poteva finire così, no? No, no, però ci tiene a dire per quelli che lo amano. Allora, miei cari, dobbiamo capire che la prova, meglio dire, dobbiamo passare per la prova per vedere quanto amiamo Dio. È importante, dobbiamo passare della prova per vedere quanto amiamo Dio. A quanto sembra le prove ci mostrano se veramente amiamo Dio o no. Mentre Giacomo parla dell'amore, Abramo viene fermato dall'angelo che gli dice, Genesi 22,11, gli dice, ora so che tu temi Dio. Allora Giacomo dice che si vede l'amore se superiamo la prova, e quanto Abramo ha superato la prova, l'angelo dice, io adesso so che tu temi Dio, non c'è più bisogno di andare più avanti, no? Lo ferma. Adesso perché ho visto. Allora, miei cari, dobbiamo passare per la prova per vedere quanto amiamo e quanto temiamo Dio. Fa parte della nostra vita, della nostra scelta che abbiamo preso con Gesù. Ritornando al testo base, a partire dal versetto 3 e 5, Dio parla con Giosuè e gli dice praticamente cosa deve fare per abbattere le mura. Quello di girare per 7 volte, per 7 giorni intorno alla città. I primi 6 giorni una volta sola e il 7° giorno 7 volte. Dal versetto 6 e 16 Giosuè, questo lo racconta agli israeliti, al popolo, quel piano, quella tattica che Dio ha scelto per il popolo. Nel versetto 17 parla di Rab, che se vi ricordate aveva i messaggeri aveva nascosto, e nel versetto 18-19 viene detto una cosa molto importante che dobbiamo tenere in mente per il secondo punto. Dice, solo guardatevi da ciò che è votato allo sterminio, perché mentre eseguite la distruzione non prendiate qualcosa di ciò che è votato allo sterminio e rendiate così votato allo sterminio l'accampamento di Israele e li portate disgrazia. Tutto l'argento, l'oro, gli oggetti di rame e di ferro sono cosa sacra per il Signore. Devono entrare nel tesoro del Signore. Questo dentro la mente che adesso lo tratteremo nel secondo punto. Dal versetto 20 a 25 leggiamo come il Signore li ha fatti uscire vittoriosi di questa prova. Allora hanno vinto. La prova consisteva nell'avere fiducia in Dio, nell'ubbidire quello che Dio le aveva detto a Giosuè. Non dimentichiamo che Gerico era una città abbastanza attrezzata, armata, perché questo ci fa riconoscere le mura che hanno costruito apposta perché erano attrezzati, loro sapevano. E il testo dice nel versetto 2, quando il Signore parla, vedete, io ti do in tua mano Gerico, il suo re e i suoi prodi guerrieri. Guerrieri bravi. Ci stanno proprio davanti a una città che sono bravi a fare la guerra. Grandi.
Sì, impattibile, no?
Ma anche qui vediamo che Dio in una situazione impattibile fa la cosa possibile. La fede che fa crollare questi mura. Allora chi ha vinto? Israele? O è stato Dio che ha vinto? È stato Dio, per quello che ho detto all'inizio. Chi può battere Dio? Non, nessuno può battere Dio. Dio ha vinto per Israele. Il fatto è che Dio le aveva già detto prima di iniziare questa battaglia, gli dice a Giosuè: vedi, io do in tua mano Gerico. Cioè è già sicuro. Cioè quasi quasi Giosuè può fare, dice, si siede e guarda, fa così. Non c'è bisogno di fare niente, perché Dio ha pianificato tutto. Non c'è bisogno di fare niente.
È bello quando il Signore ci prova e noi superiamo questa prova. Tante volte dobbiamo nella vita fare degli esami, no? Come per esempio Marina o Tony hanno fatto questi esami e hanno superato. Allora cosa proviamo? Una grande gioia. Siamo contenti che abbiamo superato. Mi posso proprio immaginare dopo questa vittoria come gli israeliti hanno festeggiato. Si credevano forse imbattibile, no, invincibile, la nazione più forte del mondo, sicuramente, con Dio. No? Vi ricordate delle domande che vi ho fatto all'inizio? Chi può battere il popolo? E con questa domanda adesso entriamo nel secondo punto. La tentazione nella prova. E adesso entriamo in Giosuè 7, 1 a 2. Gli israeliti si resero colpevoli di violazione quanto allo sterminio. Acan, figlio di Cammi, figlio di Zebdi, figlio di Zerach, della tribù di Giuda, si impadronì di quanto era votato allo sterminio. E allora, adesso la cosa importante, la collera del Signore si accese contro gli israeliti. Giosuè inviò uomini di Gerico a Ai, che è presso Bet-Aven, ad oriente di Betel. Disse loro: andate a esplorare la regione. Gli uomini andarono a esplorare Ai. Poi ritornarono a Giosuè e gli dissero: non va tutto il popolo, vadano all'assalto 2 o 3 mila uomini per espugnare Ai. Non impegnateci tutto il popolo, perché sono pochi. Vi andarono allora del popolo circa 3 mila uomini, ma si dietro alla fuga dinanzi agli uomini di Ai. Gli uomini di Ai ne uccisero circa 36. Li inseguirono davanti alla porta fino a Serbarim e li colpirono nella discesa. Allora il popolo venne meno il cuore e si sciolse come acqua. Cosa è successo con il popolo che aveva vinto una battaglia contro un avversario molto più grande? Ai era piccolissimo, cioè non era... Avete sentito cosa hanno detto? Bastano 3.000 soldati, 3.000 persone, ma sono ritornati sconfitti. Cosa è successo? Una domanda: Dio era in mezzo a loro?
No.
Bravi. Vogliamo chiamare adesso in memoria quello che avevo detto 2 minuti fa, di tenere in memoria. Giosuè 6, 18-19. Solo guardate da ciò che è votato allo sterminio, perché mentre seguite la distruzione non prendiate qualcosa di ciò che è votato allo sterminio e rendiate così votato allo sterminio dell'accampamento di Israele e li portiate disgrazia. Tutta la gente loro, gli oggetti di rame e di ferro sono cosa sacre per il Signore. Devono entrare nel tesoro del Signore. Giosuè 7, 1 a 2 ci dice che c'è stato un uomo che ha preso qualcosa che non doveva prendere. Acan non doveva prendere, però ha preso. E ora vedete cosa dice il versetto. Allora
la collera del Signore si accese contro gli israeliti.
Sì, perché hanno peccato. Però ditemi voi, quando Giosuè parlò con il popolo, a Can c'era o non c'era? Allora sapeva che non doveva prendere. È lo stesso peccato. E questo è un problema, perché è un sbaglio. Ricordate del discorso dello studio biblico quando parlavamo dell'ira? Per chi c'era? Abbiamo detto una cosa importante, che l'ira dell'uomo non compie giustizia di Dio. Ma mentre l'ira di Dio compie, perché? Perché Dio è giusto e noi siamo ingiusti. Allora noi con la giustizia che pensiamo di avere noi, cerchiamo, poiché anche ingiustizia, allora vogliamo coprire o vogliamo combattere l'ingiustizia contro l'ingiustizia, perché siamo ingiusti, no? Mentre Dio combatte giustizia contro l'ingiustizia. E quella è la differenza. E qui il Signore combatte e vediamo che c'è una conseguenza. Il popolo peccò davanti a Dio, addirittura Acan ha veramente cercato di nascondere l'interdetto davanti al Signore, pensava veramente che il Signore l'ha messo sotto la tenda, immaginatevi, sì, davanti a Dio l'ha messo sotto la tenda, non è, viene a ridere, no? Cioè veramente se tu prendi sul serio la parola Dio, che è onnisciente, onnisapiente, e tu metti sotto una coperta un peccato, allora non hai capito tanto. Però davanti al popolo ha veramente potuto nascondere, ma davanti a Dio no. Allora il popolo non sapeva, no? Giusto? Allora perché non sapevano, sono andati a cercare di conquistare Ai. Quante volte nella nostra vita cerchiamo di prendere dell'interdetto e far finta come se niente fosse? Quante volte pecchiamo e sappiamo di aver peccato e noi stessi chiudiamo gli occhi? Allora in quel momento prendiamo dell'interdetto. Efesini, vi ricordate cosa dice? Ha elencato diversi peccati, no? Paolo. Tutti questi sono degli interdetti. Sono cose del vecchio uomo. Allora abbiamo detto che ci dobbiamo spogliare nello studio. Spogliare dal vecchio uomo e rivestirci del uomo nuovo. Allora nel momento che ci spogliamo, automaticamente dobbiamo rivestire, giusto? Allora ci rivestiamo, però ritorniamo al peccato e di nuovo ci spogliamo di quello che ci siamo rivestiti e andiamo a mettersi le cose che avevamo messi prima, no? I panni, diciamo così. Allora dove siamo appunto da capo? Siamo di nuovo in mezzo al peccato. Questo è il motivo perché sono stati sconfitti. Giacomo 1,20, giusto per ripetere, dice: perché l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. No? L'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio, mentre l'ira di Dio porta giustizia. Non dice l'ira di Dio non compie la giustizia, ma dice l'ira dell'uomo. Dio è giusto e quando si accende l'ira del Signore significa che c'è peccato. E il Signore in questa battaglia contro Ai li ha abbandonati a se stessi per causa del peccato. Perciò che non potevano vincere, anche essendo che sono stati, non so, 300.000 o magari di meno. Giosuè 7:11-13 dice: Israele ha peccato, essi hanno trasgredito l'alleanza che avevano loro prescritto e hanno preso ciò che era votato allo sterminio, hanno rubato, hanno dissimulato. Ricordate questa parola, dissimulato, che abbiamo trattato anche nello studio, che poi significa hanno detto una menzogna, no? Fare finta, e messo nei loro sacchi. Gli israeliti non
potranno resistere ai loro nemici, volteranno le spalle ai loro nemici perché sono incorsi nello sterminio. E adesso attenzione, non sarò più con voi se non eliminerete da voi chi è incorso nello sterminio. Orsù santifica il popolo, dice adesso Dio a Giosuè. Vedete, Dio non è più con loro, non può essere con loro, perché abbiamo detto Dio è giusto. E se Dio è giusto non può stare con un popolo ingiusto. Se Dio è luce non può vivere nelle tenebre. Efesini 4, 25, abbiamo detto e abbiamo letto anche insieme nello studio: perciò bandite la menzogna, dice ciascuno la verità al proprio prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri. Vi ricordate anche di questo? Appunto perché siamo membri gli uni degli altri, tutti i nostri peccati che facciamo fanno male al nostro prossimo. Tutti i nostri peccati automaticamente fanno male al nostro prossimo. Come abbiamo anche visto nella battaglia di Ai. Visto, un solo ha peccato. Uno solo. E sono stati sconfitti tutti quanti. E adesso su questo peccato deve essere però eliminato. Allora Giosuè, come gli aveva comandato Dio, chiama tribù per tribù, famiglia per famiglia, casa per casa, persona per persona, fin quando Dio gli mostrò Acan. E vedete un po' cosa dice Acan, che è molto interessante. Giosuè 7, 20 a 21 rispose Acan a Giosuè: in verità proprio io ho peccato contro il Signore, di Dio di Israele, e ho fatto questo e quell'altro. Avevo visto nel bottino un bel mantello di Senar, 200 sicli d'argento e un lingotto d'oro del peso di 50 sicli. Ho diserdato quelle cose, li ho presi ed eccoli sono nascosti in terra in mezzo alla tenta, alla mia tenta e l'argento sotto. Non dico niente su questo versetto, vado all'altro. Genesi 3, 6. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto, ne mangiò e poi diede anche al marito che era con lei e anche egli ne mangiò. Sono simile? Allora, Acan dice, avevo visto. Efa dice, nel versetto 6 dice, allora la donna vide l'albero. Le stesse cose. Dice Acan, ho desiderato. Versetto 6, Genesi 3, dice, agli occhi era desiderabile. Due cose stesse, uguali. E come ultimo, ho presi, dice Acan. Il testo in Genesi dice, prese del suo frutto e ne mangiò. Allora cosa vediamo qua? Vediamo la tentazione. Quando fu tentato Acan? Sì, però in quale momento? Nel momento di o della prova. Stavo nella battaglia, no? Nel momento della prova, Satana gli mostra quello che lui desidera. Allora non ce la fa e prende queste cose qua. E peccò. Nel momento opportuno per farci cadere, quando ci troviamo già nella prova, lui viene e ci mostra ciò che ci piace. Non ci mostra qualcosa che non ci piace. Lui ci può soltanto mostrare quello che ci piace, perché ci conosce, perché sa cosa ci piace. E perché lo sa? È onnisapente. Lo sa perché abbiamo vissuto già nella nostra carne, allora ha bene osservato, quindi conosce già, non dimostra qualcosa di nuovo, dimostra quello che hai già fatto.
Sa che a Giuseppe gli piace l'oro.
Per esempio, allora mi mostra l'oro,
l'oro e
non l'argento.
Giuseppe lo
prende. Bravo. Giacomo 1, 13 e 15. Dice, nessuno quando è tentato dica, sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male. Ciascuno piuttosto è tentato alla propria concupiscenza e che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza concupisce e genera il peccato, e il peccato, quando è consumato, produce la morte. Se siamo tentati è perché siamo tentati della propria concupiscenza, del nostro desiderio. Perché noi nella nostra carne abbiamo dei desideri che con il nuovo uomo dovremmo mettere da parte, perché fanno parte del vecchio uomo. Però è così difficile metterli da parte che Satana vede che ancora tu stai combattendo. Allora, nel momento della prova, nel momento più difficile forse, o più, come posso dire, nel momento dove sei abbattuto, no? Per la prova, viene e ti mostra un'altra cosa, che poi non cade una volta, cadi due volte. La prima volta magari cadi e il Signore ti mostra, guarda, stai peccando e ti vuole tirare su. Ma la seconda volta, una caduta dove mostra il Signore che non lo temi e non lo ami. Quello che abbiamo detto prima, no? Non lo temi e non lo ami. Giosuè ha dovuto eliminare tutta la famiglia di Canaan per purificare il popolo. Guardate che conseguenza di questo peccato. Questo leggiamo in Giosuè 7, versetto 25. Dice: e Giosuè disse: così come ci hai causato una sventura, il Signore causerà una sventura a te in questo giorno. E tutto Israele lo lapidarono. No, lo diedero, scusa. Tutto Israele lapidò, giusto? E dopo aver lapidato, gli altri dietro sopra di Canaan un gran mucchio di pietre che dura fino ad oggi. E l'hanno anche messo alla fiamma, no? In fuoco. Il Signore elimina. Vi ricordate dell'esempio in Atti 5 quando Anania peccò, lui e sua moglie, che fece finta che ha portato tutti i soldi, tutto ricoverato praticamente, davanti alla presenza del Signore per la chiesa, invece non era vero, aveva dato la metà. Dio cosa ha fatto? Morte, perché ha purificato la chiesa. Dio ha purificato il popolo, perché se non purificava non poteva stare in mezzo a loro, non poteva essere con loro, quindi non potevano vincere e quindi non potevano arrivare a alla terra promessa, giusto? Voglio concludere con questo versetto in Seconda Corinzi. Sì, tu c'hai solo 7:1, mi sa, vero? Voglio leggerlo ancora più avanti, 6:16 fino a 7:1. E che armonia c'è, fratelli, tempio di Dio e gli idoli. Noi siamo infatti il tempio di Dio, vivente come disse Dio. Abiterò e camminerò in mezzo a loro. Sarò il Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'impuro, e io vi accoglierò e sarò per voi come un padre e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Versetto 1 del capitolo 7. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Fin qua la parola. Allora, quanto non ci dimentichiamo, quando veniamo provati, che Satana sta proprio dietro la porta. E penso che soprattutto quanto veniamo provati, perché lì siamo ancora più deboli di come lo siamo quanto non veniamo provati. E spero che il Signore ci possa aiutare con questi esempi. Che io stesso, mentre ho fatto questa predicazione, sono rimasto meravigliato. Potete immaginare che
leggevo e studiavo la parola e mi venivo, cioè, dei brividi, perché vedevo come uno, come ha guidato l'Israele, così ha guidato Abramo, come ha guidato Abramo, così guida anche noi. E ce lo dimostra nella parola. Cioè, tutto quello che abbiamo ascoltato sono versetti della parola, per quello che abbiamo letto tanti versetti. Perché voglio dimostrare che Dio ha fatto questo concetto. E noi lo dobbiamo mantenere, perché veramente se no abbiamo dei problemi. E io mi auguro che noi possiamo vivere una vita santa, appartata dal peccato, anche quando ci troviamo nelle prove e quando Satana viene a tentarci. Amen.